Questa giovane sono stato un pazzo a proporre il pisello doloroso, il pisello doloroso, il pisello doloroso, il pisello doloroso. Sono stato un pazzo, 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 il pisello doloroso, il pisello doloroso.
Ecco, con questa bellissima inizio di trasmissione delirante, siamo al delirio, ragazzi, non ci possiamo fare niente.
Il bello è che prima lo mette, poi fa finta di non essere stato lui perché tanto non l'hanno visto. Oh, ma cos'era? Cioè, hai capito il merda.
È là che se lo guarda da una settimana.
Non l'ho capita e procediamo. Procediamo.
Ah, lo cerchi pure su internet.
No, vabbè, no, no, no.
Scusate, iniziamo la trasmissione per cortesia. Sì, FF, sì, 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 sì. Vuoi partire tu?
No, parti tu che mi viene da ridere.
Ti viene da ridere, ecco.
Vabbè, facciamo che parto dai, io. Dai. Mi brucio l'unica news che ho.
Dai.
Aspetta.
No, non aspetto un cazzo. Una volta questa era una trasmissione seria.
Una volta,
tanto
sono passati quei bei tempi.
Vabbè, la Germania rispolvera i Trojan di Stato. Lunedì scorso un portavoce del ministro degli interni tedesco ha detto che hanno autorizzato l'uso dei Trojan di Stato per il monitoraggio dei cittadini sospetti. Qualsiasi cosa voglia dire.
Perché tutti i cittadini sono sospetti.
Fantastico. Praticamente è una cosa che avevano già, come dire, sostenuto nel 2015. E adesso appunto diventa di uso comune. L'opposizione ovviamente sta dando battaglia, capiamo il, dice il membro del partito verde, il deputato, oh santa pazienza, Konstantin von Notz. Dice che capiamo il bisogno di degli ufficiali di sicurezza, ma comunque in una nazione in una nazione rispettosa delle leggi, il fine non giustifica i mezzi. I mezzi non giustificano il fine, vabbè, penso che abbia sbagliato. Comunque vabbè. E il Chaos Computer Club ha detto la sua, anche il Chaos Computer Club, e ha detto che il fatto di poter monitorare la gente mentre scrive è come insinuarsi nella sua mente e non è cosa carina, diciamo.
Bene.
Io per stasera ho finito, vi auguro la buonanotte. No.
Scatto.
Allora, vabbè, questa era la prima notizia. Vabbè, possiamo sempre parlare di cose così sperse. XY.
Ah, ok. Sì. Bene.
Buonasera, intanto.
Buonasera, sono del tutto preso alla sprovvista.
Del pisello odoroso.
Sì.
Ancora col pisello odoroso.
Pisello odoroso.
Oddio, cosa sono quelle cose strane?
Sono punti all'anzole, sì. Questa sera ci dà notizia. Allora, da punto informatico abbiamo una notizia, diciamo, di diritti d'autore / spionaggio. A quanto pare si vocifera, si chiacchiericcia, che il provider statunitense di connettività Cox a dicembre 2015 aveva stipulato un accordo con le major che detengono i diritti di vari film, musica, vari eccetera eccetera, anche Gatti Pelosi.
E, cosa, scusa?
Cioè, Uccelli Odorosi,
Gatti Pelosi.
Non farlo.
E va bene, con lo Stato americano per monitorare le attività dei propri iscritti, di chi, a chi dà,
chiamiamoli clienti. Andrà bene,
iscritti, non so perché, in caso essi facciano, diciamo, degli abusi dei copyright, dei file di copyright scaricandoli, eccetera. Che abusino del copyright illegalmente.
Abusino i file del copyright.
Quello praticamente, se tu scarichi un file va bene, se lo sodomizzi no. Ok? Non devi
neanche se è consenziente.
Va bene.
Mi raccomando.
Se è consenziente non è abuso.
Mi raccomando.
Cadono cose.
Cadono.
Va bene.
Dalla regia.
Ok.
Aspetta, non ha finito. Cosa cazzo? Deve ancora darla.
Cioè, ho dato solo l'introduzione. Che cazzo. Vabbè.
Sì, ma se vai avanti di questo passo, diventiamo tutti nonni.
Vabbè, se andiamo avanti a piselli odorosi, Dio no.
Dove cominciamo?
Allora, questa Cox, a quanto pare, è stata citata in giudizio dalla BMC Right Management LLC. Perché? Perché a quanto pare, secondo la casa discografica, non
BNG
aspettava.
Allora.
BNG. Price sì. Management LLC.
Hai detto sì. Hai detto BMC.
No, ho detto no.
Hai detto BMC. Ah, sì. Comunque la BMG. No.
BMC. BMX andiamo tutti in bicicletta, dai.
Benissimo. Andiamoci a schiantare contro i problemi della BMG, che ha detto che Cox non rispetta i termini di questo accordo, ovvero è troppo light, non applica i 6 strike, non ha diramato nessun avvertimento e non ha scollegato dal servizio nessuno dei suoi iscritti barra clienti.
Clienti? No. Sono clienti, no. Porco zio, pagano, sono clienti.
No. Voglio dire iscritti. Ovviamente il tribunale Cox ha respinto le accuse, ha detto che sono irragionevoli e oltretutto non intende pagare, intende pagare i 25 milioni di dollari di risarcimento.
Quanto, scusa?
25 milioni di dollari di risarcimento per 1397 opere.
Cazzo,
segnalate
onesto.
BMG.
Onesto.
Oltretutto la casa discografica impone che loro rispettino questi accordi, sospendendo i pirati degli abbonamenti. I pirati, gli abbonamenti dei pirati, per
esempio. Cosa hai bevuto stasera?
Acqua.
Tanta.
Sono niente scorie radioattive messe dal governo, dai.
No, sono niente liquidi. Ovviamente chiede anche di prevenire le intrusioni nei file. Non ce la farò mai. Nei file protetti da copyright futuri, implementando tecnologie tipo la Deep Packet Inspection. Sono dei folli praticamente. Vorrebbero che tutti i loro clienti.
Sì.
Sì.
Clienti. Una volta che ci azzecchi.
Sì, appunto, ma sono anarchico oggi.
Non sei anarchico, sei rincoglionito.
Probabile. Sottoponendo tutti i loro clienti a questa intercettazione del traffico indiscriminata per individuare qualche sospetto di infrangimento di copyright, chiaramente incostituzionale. E finiamola qua perché
tanto incostituzionale che gli Stati Uniti lo fanno continuamente.
Sì, ma lasciamo perdere metterlo, gli Stati Uniti e la loro legalità.
Metterlo su un piano nascosto, diverso di metterlo su un piano legale. E quello è il punto di cui parleremo anche su un'altra notizia, mi pare.
Va bene. Ok. Parliamo di Apple, dai.
Dai, questa bella marcia.
Ho fatto 30, famo 31.
Facciamo 30, 31. Vabbè, sì, premessa. Che è già praticamente il tormentone di questa settimana. Premessa è che Apple dice di non voler permettere al governo americano di craccare i propri computer, di fornire la possibilità al governo americano di poter entrare nei propri cellulari, barra computer, insomma quello che sarà, per poter tirare giù i dati degli utenti. Questa è la premessa la settimana scorsa.
Così, comunque, ok.
Vabbè. Vai.
Il governo americano vuole che la Apple crei una versione modificata del sistema operativo iOS per il cellulare, per gli iPhone insomma, per permettergli di craccare, di non avere una limitazione ai tentativi di cercare di indovinare la password per decrittare, non per entrare, per decrittare il telefono di tale terrorista di San Bernardino, non chiamiamolo cecchino perché mi fa ridere, del terrorista di San Bernardino, okay. Non chiamiamolo neanche terrorista sinceramente, di quello che ha
sparato, scatenato,
di quello che ha sparato a San Bernardino, non voglio dare giudizi di sorta e dire terrorista è un giudizio.
Insomma, dopo 10 tentativi l'iPhone si blocca cancellando tutti i dati. C'è un lasso temporale che scorre tra un tentativo e l'altro e i tentativi possono essere solo fatti a mano dall'operatore. Tutte cose del che vogliono aggirare. Questo è quanto.
Ok. E quindi c'è una pressione da parte del Dipartimento della Giustizia assieme all'FBI verso Apple. Apple ha risposto di no. E su questo si è aperta una discussione praticamente infinita. La discussione è stata alzata una serie di predisposizioni ufficiali, non so, ad esempio
Facebook, Google, Microsoft. non tanto Bill Gates, Microsoft, difatti sì. Microsoft
che hanno detto, hanno dato ragione sostanzialmente a Apple, mentre Bill Gates ha detto no, che invece se fossero dei veri americani dovrebbero fornirgli la possibilità di accedere. E insomma questa discussione si è aperta. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo argomento?
Hanno anche fatto ricorso praticamente
al TAR del Lazio.
No, al TAR del Lazio è difficile che abbiano fatto ricorso al TAR del Lazio, però secondo me gli converrebbe diventare italiani a questo punto che restare negli Stati Uniti e fare ricorso magari al TAR del Lazio, forse un giorno raggiungeranno la prescrizione. Hanno fatto, dicevo, ricorso anche perché ci sono stati violati degli emendamenti, dei diritti fondamentali, tra cui quello di avere un processo equo e altre cose, e quindi anche questa cosa che si sta sviluppando in questo modo, per così dire, forzoso, rischia di forzare l'Apple a fare una cosa che non dovrebbe fare e rischia anche di creare un precedente che poi possa essere utilizzato un po' dappertutto. Anche per questo è importante questa, diciamo, disputa che si sta verificando.
Piccolo aneddoto, l'Electronic Frontier Foundation fa notare che se questa cosa fosse successa nel Regno Unito, con le leggi attuali, la Apple avrebbe dovuto farlo eppure stare zitta, nel senso non dire che l'aveva fatto. Così, come news.
Simpatico.
Vi parlano sull'articolo di Punta Lanzulico del noto All Rights Act del 1789, che obbliga, su ordine di un tribunale, di una sentenza di tribunale, diciamo, di fare quello che il tribunale ordina di fare.
Non credo avessero previsto nel 1700 la decrittatura di un dispositivo.
Appunto. Infatti si, diciamo, l'appello, o meglio la contestazione dell'Apple si appoggia sul primo e quinto emendamento, ovvero la libertà di espressione, quindi che è stata estesa al software, quindi di non scrivere software sotto coercizione o forzatura, che in questo caso è quello che si vuole dall'FBI, e il quinto emendamento, che è il giusto processo, che non è ancora stato fatto, a quanto pare.
Sì, non c'è un ordine di un giudice per fare sta cosa.
Sì, il problema ovviamente è che appunto loro vogliono poter entrare in questi dispositivi per poter acquisire degli elementi e poterli portare in tribunale. È questo il punto centrale.
Tutte scuse.
Perché chiaramente nel momento in cui ci fosse probabilmente un ordine del giudice lo farebbero senza problemi, o ci fosse un ordine da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il problema è che stiamo facendo, cioè vogliono acquisire gli elementi per, l'FBI vuole acquisire gli elementi per, ma non che non ci sia la possibilità da parte del governo o dei dipartimenti di giustizia vari nel fare questa cosa, semplicemente non può essere usato in questo modo. Questa è un po' la discussione su questo argomento.
Sarebbe un precedente pericoloso, perché a quel punto
però è interessante la questione di due pesi e due misure dell'FBI, perché per esempio adesso l'FBI non vuole mostrare che tipo di codice, che tipo di sistema è stato usato per violare Tor, per esempio. E qui mi collega a un'altra notizia in cui praticamente un imputato che è stato indagato in un processo, appunto, quando hanno preso un sito di pedoporno, sostanzialmente, hanno utilizzato delle tecniche per de-anonimizzare l'indirizzo IP e quindi sapere, insomma, quali sono stati gli utenti. Però la cosa divertente è che questo qua ha detto: benissimo, adesso quello che dovete fare è darci le informazioni su che tecnologia avete usato, perché obiettivamente sono delle prove, quindi come sono state acquisite le prove, chi le ha acquisite, in che modo e come ha funzionato questo sistema, in modo che si possa valutare se le azioni che sono state fatte secondo la legge o se sono state fatte contro la legge. Però a quanto pare non ci sono tutti i dettagli dell'operazione come è stata svolta. Tra cui salta fuori un'altra cosa in cui è coinvolta la
Carnegie Mellon University.
Questa bello volta, scandito.
Esatto, l'ha detto scandito, così non mi creo problemi.
Carnegie Mellon
in cui ci sarebbe sì. Appunto, nonostante il fatto
siamo che... obbligati oramai a queste cose, perché se sbagliamo la pronuncia c'è qualcuno c'è che c'è l'arpia che ci colpisce.
Allora non abbiamo più l'arpia. E quindi praticamente ci sono dei documenti che sono stati pubblicati in cui questa università, che è nota per avere collegamenti massonici,
come si chiama?
Aspetta che te lo dico col traduttore.
Carnegie Mellon University.
Carnegie Mellon University.
È una università canina. Esatto. Da questa università vengono fuori un sacco di
dispositivi
di sorveglianza. Sono stati i primi con la videosorveglianza intelligente, ma questa è un'altra storia. Praticamente viene fuori che loro hanno fatto loro il sistema per individuare ed anonimizzare gli utenti Tor. Quando abbiamo visto l'attacco, ancora cos'era, all'inizio del 2014, che poi doveva essere stato pubblicato nel blackout del 2014, ritirato, e quindi non è stato pubblicato a blackout, però è venuto fuori che hanno fatto queste robe e si è scoperto dopo, no? Da Tor hanno fatto sapere e ribadiscono che comunque non ci sono più queste vulnerabilità che stanno usando, quindi loro hanno usato una tecnologia vecchia che al momento non è più attuale, perché all'epoca era già teorizzato l'attacco, e siccome si sono accorti che c'era qualcosa che non andava un po' in tutta la rete, hanno poi fatto delle patch ed è uscita fuori dopo la notizia. Però comunque pare proprio che siano coinvolti.
Scusate, come si pronuncia patch?
Patch. Uso il traduttore?
No. Sì, grazie.
Quindi hanno collaborato con i federali.
Non è stato da un po'. Molto in breve, hai omesso una cosa che potrebbe essere rilevante con quanto è stato detto prima riguardo al giudiziario. In questo caso non è... A parte l'FBI che si rifiuta di rilasciare questa informazione, era stata fatta istanza a un giudice per richiedere questa informazione, il giudice l'ha rifiutata.
Sì, esatto.
E dicendo tra l'altro che questa, cioè, a pensarci ha senso, però mi ha fatto ridere sul momento. Un utente Tor non ha una ragionevole aspettativa di privacy, secondo il giudice. Perché?
No, ce l'ha l'aspettativa di privacy, come?
No, non ce l'ha, per il semplice fatto che il ragionamento tecnico è che nel momento in cui tu ti colleghi al primo nodo, il primo nodo sa il tuo IP, quindi tu il tuo IP effettivamente lo stai diffondendo in un modo o nell'altro. Sono tecnicismi.
Però non lo sa il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto.
Ma il primo sì, e infatti probabilmente sul primo hanno agito.
E quello che facevano era proprio di agire sul primo nodo attraverso una sorta di circuito corto, ma questo ne abbiamo già parlato e vi consigliamo di vedere delle puntate precedenti di circa un anno fa.
Siamo molto precisi così. Oppure scaricatevi il paper della Carnegie Mellon. Carnegie Mellon, scusate.
Esatto. Infatti. No, aspetta.
Carnegie Mellon University.
Notate la lentezza con cui lo dice. Se riclicco,
Carnegie Mellon University.
Lo dice più veloce.
Vabbè, infatti nel 2014 a Las Vegas, durante il DEFCON,
a Las Vegas,
il Dipartimento di Ingegneria del Software della Carnegie Mellon
University.
Cosa hai detto?
Che hanno presentato il paper e l'hanno inviato.
Stavo guardando invece l'ordine del giudice.
Cioè, non l'hanno presentato.
No, dovevano presentarlo, ma l'ha detto.
Non l'hanno presentato, ma l'hanno ritirato.
Proprio perché in quel momento stavano facendo le analisi sulla rete Tor per l'FBI e quindi si è scoperto l'arcano motivo. Tra l'altro, da questo ordine del giudice, che sono andato a beccarmi come fonte, che dice: i documenti dimostrano che l'IP del difensore, cioè il trial di Brian Farrell, fu identificato dal Software Engineering Institute del Carnegie Mellon
University. 3000 volte non l'hai ancora imparato.
Carnegie Mellon University.
Con la lingua bizzarra.
Copia e incolla sul traduttore, vediamo come lo dice lui.
Mentre il Software Engineering Institute stava conducendo ricerche sulla rete Tor proprio per trovare gli IP di sti tizi sul sito pedoporno per il Dipartimento di Giustizia.
Poi va detta anche un'altra cosa, carta. Se vogliamo essere tecnici. Tor è una rete che funziona per ogni root e non per IP. Loro, che tipo di permesso avevano per violare un sistema che magari era in un'altra nazione?
Bisogna vedere qual era il primo nodo.
Ma il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto?
Chi sa?
No.
Bisogna vedere dove erano tutti questi nodi.
Perché lo studio che ha fatto la
Carnegie Mellon University
andava a mandare dati e a taroccare a livello di rete il descrittore degli indirizzi, degli in service, dei primi nodi di uscita. Che strano che nessuno ci abbia ancora pensato nessuno. Va bene, una cosa così.
Va bene.
Non deve venire fuori, evidentemente.
No, se no li legano per l'intrusione dei sistemi informatici.
Vabbè, a questo punto, se è finita la news, l'abbiamo sviscerata a sufficienza. Vabbè, una così news tecnologica che abbiamo avuto il piacere di vedere questa settimana sono le nuove, diciamo così, i nuovi robot. Ovviamente questi robot sono della Boston Dynamics.
Dynamics.
Boston Dynamics.
Usa il traduttore.
La Boston Dynamics credo che sia di Google.
Boston. Ah no, credo mi...
No, Google sì, che non hai
di
mai
Alphabet,
sentito parlare.
Di Alphabet. Google, sì.
Allora, e la cosa impressionante di questo robot è che questo robot finalmente non è più un prototipo inutile collegato con dei cavi, insomma una di quelle cose assolutamente così ancora sperimentali, che simpatiche ma poco utili, ma bensì inizia a essere funzionale. Hanno fatto vedere questo video in cui questo robot sposta pacchi, li sistema negli scaffali, riesce a risollevarsi da dove viene buttato per terra, insomma è un vero e proprio operaio. Finalmente abbiamo davanti a noi un operaio molto costoso.
Ma
per
perché
ora
perché una ventola in testa sembra Terminator 2?
Non so bene quale sia la funzione della
ventola. Sta avendo un robot con un fallo gigante e uno che lo picchia con un bastone.
Esatto. quello che fa impressione in realtà è che sembra che finalmente queste cose qua possono avere qualche utilità produttiva. Ovviamente,
una triste e tragica esistenza.
Esatto. Ovviamente per ora i costi saranno fuori da ogni logica, nel senso che una macchina del genere, un robot del genere probabilmente può costare probabilmente un milione e mezzo, 2 milioni di euro. Ma è un problema di costo.
Produzioni di serie,
tecnologie che procedono, e potremmo essere in quella famosa human
revolution. No, prego.
No, needs.
Vai, continua.
To be. Apply.
Human needs to be applied. Humans need not apply.
Bene.
Vive i produttori.
Humans need not apply, non è difficile.
Humans
need, ma è un acronimo, tanto ormai fanno tutti così. Puoi sparare delle lettere a caso.
Humans need not apply.
Ma è una lezione di inglese o una professione di tecnocontrollo?
È una lezione di inglese che ho dato con il nostro anonimo zero, ragazzi. Grazie, anonimo zero.
Imparato l'inglese
italiano con l'accento inglese.
Bene.
Ma come fai?
Ok, detto ciò, ragazzi, poi possiamo procedere.
Io, come che sta di me? Guarda lui.
Ah, devi guardare me. Sono bellissima.
Dai, abbiamo 6 minuti circa.
A posto. Patata bollente, non l'ho letta.
Quanti gradi?
200 Kelvin.
Però.
Sotto zero. Allora.
Sai che hai detto una castronella?
Lo so, infatti sono stato imbarazzato per mezzo.
Ma non dire nulla, nessuno l'aveva capito.
Sì, sì, sappiamo quanto
si poteva
prima
nascondere nell'ombra ancora per qualche secondo.
Devo proprio vedere le molecole che si muovono al contrario, vanno indietro nel tempo. Tipo.
Va bene, ragazzi, dai, procediamo. Che adesso iniziamo a fare anche la fisica. Dopo l'inglese, corso di fisica.
Diciamo un po' di cazzate. Dai, allora, da punto a ranzullico. Parliamo di Nissan. La Nissan ha fatto una macchina nuova, si chiama Leaf, è
nuova.
Totalmente elettrica.
Non è nuova.
Non lo so, è la vostra
compagna. Le Leaf.
Benissimo.
Che le Leaf
20.000, sono circa 20.000, sono circa 20.000.
Non l'ho letta, io non l'ho letta.
Ti sto dicendo che le Leaf ce ne hanno prodotti circa 20-25.000 a livello globale.
Ok.
Però sto solo aggiungendo una notizia.
sono nuove, no, quindi, no?
Sono abbastanza nuove, sì.
Comunque anni che girano.
Sì.
Quindi abbiamo 20-22.000 macchine hackerabili in giro per il mondo. Perché
che figata!
A quanto pare, anche senza l'utilizzo di ransomware e anche di Lady Gaga, ci sono stati problemi. A quanto pare hanno hackerato una macchina dall'altra parte del mondo.
Comodo!
Comodissimo! In collegamento via Skype, qui c'è un video dove un tizio in... in Gran Bretagna sta hackerando una macchina che è in Australia tramite delle API della casa produttrice vulnerabilissime, che a quanto pare ha trovato gli ultimi 5 caratteri del codice BIN, che non so cosa sia,
il numero di telaio,
ok,
con l'identification number,
benissimo. È possibile dare dei comandi da remoto all'astronave, sto dicendo
World War 60, cos'è?
È comune a tutte le liste questo prefisso.
E cioè cosa gli hanno fatto fare a questa macchina? Scusa,
non lo so, non ho guardato il video, ma è rilevante quello.
Hai presente Supercar?
Punto che l'hanno fatto.
È interessante anche vedere cosa gli hanno fatto.
Bisogna vedere se tipo fa sterzare il volante mentre sei in curva, o se accendi i fari,
o se la fa esplodere nel comando come le bombe di Dynamic Blaster,
sì. O se la fa andare in retromarcia invece che far andare avanti, sì, cioè sono due cose differenti.
Se abbassa i finestrini,
Se porta l'aria condizionata a meno 330 gradi, per esempio,
esatto. Oppure se la fa bruciare,
sì, tutto esatto, zero. Oppure se fa come Christine la macchina infernale che pompa l'audio e il volume al massimo della radio e muori per sfondamento di timpani.
Ok, comunque vabbè, diciamo che questo qui è una cosa interessante. Avevamo già parlato un'altra volta del pericolo in realtà delle IoT in generale, e in particolare dell'elettronica legata alle automobili, che toglie qualsiasi livello di controllo alle persone che le possiedono sostanzialmente. Perché quando c'è una parte di consistente di software, diciamo così, è chiaro che si è soggetti a
punti d'attacco.
A punti d'attacco, che un domani tu vai in macchina, decidono. Invece, ecco, tanto per fare un esempio.
Gli attentati saranno molto più semplici.
Tanto per fare un esempio, a Padova questa settimana hanno preso dei compagni, l'hanno messo a domiciliare, arrestato, eccetera, eccetera. Un domani li ammazzeranno direttamente facendogli andare fuori strada, e così risolveranno il problema alla radice. Cioè, tanto per fare un po' di scenari apocalittici per il futuro, insomma, basta avere una LIF e siamo a cavallo, ragazzi.
O magari in futuro hanno tutti
doniamo una LIF a tutti i compagni,
esatto. Forse ci regaleranno una LIF.
Non avete capito niente, bisogna regalare una LIF a tutti i politici.
Potrebbe essere
LIF blu.
Questa è apologia di reato,
Aia.
Non è detto. Diciamo che è solo creare una possibilità che lo faccia qualcun altro.
Apologia o istigazione, comunque vabbè, non importa, non sono avvocato.
Possiamo andare avanti, prego.
Ancora buchi? No, tu non avevi news.
No.
Finite.
Tappabuchi.
Ok, tappabuchi.
20 minuti di meditazione?
No, quanto pare un minuto circa.
Ah, ok.
Parliamo di Microsoft. C'è un tool chiamato EMET, Enhanced Mitigation Experience Toolkit, che è un tool di sicurezza per difendere da attacchi ai sistemi Windows, che a quanto pare nelle versioni precedenti all'ultima è vulnerabile proprio ai meccanismi usati da sto sistema per bloccare la RAM, ovvero hanno rivolto EMET contro EMET quelli di FireEye, che è una società che fa sicurezza. E niente, Windows 10 a quanto pare non è vulnerabile, ma gli altri sì, quindi aggiornate,
o anche o cambiate il sistema operativo. Comunque,
tra l'altro,
tornate a MS-DOS.
Vogliamo parlare anche di quella news vecchia?
No, basta, ce l'hai data 3 settimane, lascia perdere, buttala.
Ma non sai neanche qual è?
Non lo immagino, però vai.
Sui DRM.
Quale?
I cinesi hanno creato il nuovo sistema DRM.
Eh no, questa mia nuova, vai.
Ok, i cinesi di un forum che si chiama 3DM
30 secondi.
Hanno, dopo aver detto che saranno inviolabili questi sistemi, li hanno violati. E si sono presi una pausa. Quindi gli ultimi sistemi DRM che proteggevano gli ultimi giochi tipo FIFA 2016, che paura, sono stati craccati praticamente, i DRM non funzionano.
5 secondi.
5 secondi.
No, in realtà chiudiamo qui, vai Silva. No.
No.
Cos'era?
Due nel mio cenacino.